Iniziamo la lettura della terza parte del nostro libro, capitoli 7, 8 e 9. Leggeremo il capitolo 7. Davo il titolo a questa terza parte, le visioni di Amos. Qui, come ho detto e ripetuto, il nucleo originario della vocazione profetica del nostro Amos. Le visioni in tutto sono cinque. Le prime tre stanno qui immediatamente sotto i nostri occhi in sequenza, in testi molto brevi e molto compatti, per dire così. Poi, man mano si inseriscono altre pagine di commento. E poi la quarta e la quinta visione, e ne verremo a capo, se Dio vuole, domattina. Leggiamo. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Egli formava uno sciame di cavallette quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura del re. Dunque, vedete, la prima falciatura è riservata al re, una tassa. Serve per i cavalli del re. E si aspetta che l'erba ricresca, e la seconda falciatura invece è a uso di coloro che lavorano la terra. Soltanto che nel frattempo uno sciame di cavallette. E questo significa che l'erba che sta crescendo viene divorata dalle cavallette. E questo significa che per il popolo viene meno quello che è necessario alla sopravvivenza, il fieno per gli animali, ma non solo, da questo dipende la vita di coloro che vivono in un contesto agricolo come questo. E dunque sciame di cavallette. Notate che il profeta attribuisce tutto quello che sta avvenendo al protagonismo del Signore. Lui che mi fece vedere e lui che formava. Dunque, adesso Amos, quel profeta che già abbiamo imparato a conoscere come il confidente del Signore, si rivolge a tu per tu al Signore. E quindi leggiamo. Versetto 2. Quando quelle, le cavallette, stavano per finire di divorare l'erba della regione, io dissi: Signore Dio, perdona, come potrà resistere Giacobbe, tanto piccolo? Dunque, Amos fa appello alla piccolezza di Giacobbe, Israele, il popolo, la gente comune, la povera gente di questa questa regione, di questo paese, che ha pagato il tributo al sovrano per le sue necessità, le necessità del suo governo e del suo esercito, ed ecco, questo popolo è tanto piccolo, come potrà sopravvivere? E vedete che Amos considera, nel suo modo di rivolgersi al Signore, questa piccolezza come un valore che è prerogativa della creatura umana, per quanto possa essere una creatura, stando ai giudizi correnti sulla scena del mondo, una creatura squalificata. E il Signore si impietosì. Questo non avverrà, disse il Signore. Il profeta, in questa che è la prima delle visioni, assume in pieno il ruolo dell'intercessore. I grandi intercessori nella storia della salvezza sono Mosè, poi Samuele, poi Geremia, che vorrebbe intercedere ma non gli è consentito, e qui il nostro Amos, quando viene meno il necessario per la vita della povera gente, è tanto piccolo questo popolo. E il Signore si impietosì. Seconda visione. Versetti da 4 a 6. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore Dio, sempre Lui è il soggetto, chiamava per il castigo il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna. Io dissi: Signore Dio, desisti. Ancora questo dialogo a tu per tu, in un rapporto confidenziale tra Amos e il Signore. Desisti, come potrà resistere Giacobbe, tanto piccolo? E il Signore se ne pentì. Neanche questo avverrà, disse il Signore. Vedete, qui c'è di mezzo quello che noi oggi chiameremo un disastro ambientale, la aridità. Il Signore Dio, leggevo nel versetto 4, chiamava per il castigo il fuoco che consumava il grande abisso. L'oceano sotterraneo è prosciugato da questo inaridimento dei bacini in cui si conserva il deposito dell'acqua, dipende la prospettiva di una sopravvivenza umana impossibile, pregiudicata quantomeno. Il castigo, ecco, è un fenomeno di aridità, e un'aridità che vedete svuota di quello che è il deposito che custodisce l'acqua come garanzia di vita, che si chiama Tehum, il Tehum. Qui la mia Bibbia dice con grande abisso, suppongo anche la vostra, il grande abisso, il Tehum. Guardate, questo termine compare nel racconto della creazione, proprio all'inizio, il primo racconto, quando il Signore creò il cielo e la terra era invisibile, buia, ed ecco, un vento si librava sulla superficie del Tehum. Il Tehum è l'abisso, l'abisso. E qui, vedete, è in questione il contenitore di quelle riserve d'acqua da cui dipende la vita, in tutte le sue espressioni. Qui c'è di mezzo il richiamo a un abisso che è prerogativa di quella presenza misteriosa con cui Amos è in conversazione, un dialogo confidenziale. È l'abisso nel mistero di Dio. E qui vedete, è venuto meno il deposito, è venuto meno la riserva dell'acqua nel grande abisso, per cui la campagna è secca, inaridita, un fenomeno di siccità che diventa disastrosa per la vita, e c'è di mezzo qualcosa che Amos sta scoprendo nell'intimo di Dio, ed è proprio lui il profeta che si affaccia con una evidente trepidazione sull'orlo di questo abisso, che è l'abisso di un mistero che è tutto da scoprire, che è tutto da rivelare. E allora ecco, in questo contesto in cui il nostro vissuto è esposto a calamità di ogni genere, qui sarà il disastro ambientale per la mancanza d'acqua, ma sarà qualunque altra situazione che manifesta in maniera inconfutabile come è piccolo il nostro popolo, come siamo piccoli nella nostra condizione umana, come siamo sprovveduti, come siamo esposti ai rischi che compromettono la possibilità di sopravvivere. Ma il nostro Amos riscontra tutto questo nel momento in cui per così dire, si affaccia su quella segreta profondità che è il mistero stesso del Dio vivente. Perché è lui che chiamava il castigo del fuoco, che consumava il grande abisso e divorava la campagna. E io dissi, Signore Dio, desisti. Ecco, vedete, non c'è più nemmeno qui dice una porzione di campagna. Il grande abisso divorava la campagna. Il termine usato qui è il termine che serve a indicare la porzione di terra che è riservata ad ogni famiglia in base alla sistemazione delle cose che ebbe luogo al tempo di Giosuè, le tribù sistemate nel territorio e poi all'interno delle tribù il campo, la terra, quella porzione di territorio che è assegnata come eredità a ogni famiglia, e quindi la discendenza nella trasmissione da una generazione all'altra che conserva quella terra, quello che sappiamo per altra via. Fatto sta che quello che è il contesto nel quale è impostata, secondo un'antica programmazione, la vocazione alla vita di coloro che appartengono al popolo di Israele, quel pezzo di terra non è più reperibile se non ci si immerge nel grande abisso. È il caos primigenio, la riserva delle acque sotterranee che è venuta a me, è il mistero profondo di Dio. E proprio qui Amos, ancora una volta, come nella visione precedente, si rivolge al Signore facendo appello alla sua compassione in riferimento alla piccolezza umana. Signore Dio, desisti, leggevamo nel versetto 5. Come potrà resistere Giacobbe, tanto piccolo? E qui, vedete, il Signore se ne pentì. È la stessa espressione che già abbiamo incontrato nel versetto 3. Il Signore si impietosì. Niham. Ed ecco, e in questa profondità misteriosa del mistero di Dio che Amos contempla, a cui Mosè è condotto, in questo consiste la visione Mosè, cosa c'entra Mosè? Amos. In questo consiste la visione di Amos, questo invito che lo coinvolge, a cui lui subito cede, si arrende e si rende disponibile per corrispondere a questo invito che lo chiama a immergersi nell'intimo del Dio vivente, là dove la piccolezza umana è accolta in un abbraccio di compassione. Il Tehum. Seconda visione. Terza. E vedete, c'è un, per così dire, un crescendo nella intensità emotiva, nella partecipazione dell'intimo da parte del nostro profeta di visione in visione, ma c'è un crescendo per quanto riguarda lo svelamento del mistero che Amos è invitato a contemplare, anzi a immergersi in esso, come già vi dicevo, e aderire a quella offerta di coinvolgimento, di relazione, di conversazione, vicinanza, che lo chiama a far della sua stessa vita e della sua stessa piccola vita, quella piccolezza di cui parlavamo se riguarda propriamente lui, anche lui, e chi è lui, un povero uomo qualunque, e far di questa sua piccola vita un segno semplice ma autentico di quella pienezza di comunione, di quella larghezza smisurata nell'intimo di Dio, che è la sua volontà di comunione nella vita. E allora c'è un crescendo? Adesso terza visione. Dal versetto 7 al versetto 9. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Ecco ciò che mi fece vedere. Il Signore stava sopra un muro tirato a piombo, con un piombino in mano. Così traduce la mia Bibbia, suppongo anche la vostra, o no? Un filo a piombo, sì. Annak. Bah, non si sa bene cosa voglia dire, ma più o meno comunque vuol dire uno strumento di quelli che sono solitamente usati quando si costruisce un muro e quindi anche un edificio, uno strumento che normalmente serve per costruire, soltanto che qui adesso nella visione di Amos questo strumento serve per demolire. Allora stavo leggendo, il Signore mi disse: che cosa vedi, Amos? Io risposi: un piombino. E il Signore mi disse, vedete che la conversazione cresce, prima visione e il Signore si impietosì, seconda visione il Signore offrì ad Amos lo svelamento del suo abisso più profondo e invitò a Amos a immergersi in quella conversazione che mette Amos sempre più direttamente in contatto con la sua piccolezza e d'altra parte chiama Amos a prendere posizione in rapporto al mistero di Dio, che è mistero di compassione, ma non come semplicemente la dimostrazione attraverso un gesto di misericordia, di solidarietà, di benevolenza, per cui ecco le cavallette spariranno, ma in quanto è lui nel suo segreto, nella sua vita intima. E adesso c'è di mezzo il piombino. E il Signore mi disse: io pongo un piombino in mezzo al mio popolo Israele, non gli perdonerò più. Notate che qui il verbo non è lo stesso verbo usato precedentemente quando c'è stato l'invito da parte di Amos: Signore Dio perdona, nel versetto 2. Signore Dio perdona. Qui è il verbo avara, che vuol dire passare, attraversare. Ricordate, se voi girate una pagina o due all'indietro, nel capitolo 5, versetto 17, io passerò in mezzo a te, dice il Signore. Capitolo 5, versetto 17. Bene, è questo verbo. Io non passerò più. Non passerò più. Saranno demolite le alture di Isacco e i santuari di Israele saranno ridotti in rovine. quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Adesso vedete, non è Amos che pone la domanda nel contesto della visione: perché succede questo, perché succede ancora quest'altro? Adesso è lui, il Signore, che interroga Amos. E Amos qui non intercede come invece è intervenuto nella prima visione, nel contesto della seconda visione: ma questo popolo è così piccolo, come può resistere? E il Signore accoglie Amos nello svelamento, nello spalancamento del suo segreto. Ma adesso Amos non ha modo per intercedere, e d'altra parte è proprio il Signore che invece lo interpella, e c'è di mezzo questo strumento che, guarda caso, vedete, dovrebbe servire per costruire, invece serve per demolire, spiega il Signore Amos. E non ci sarà un ulteriore passaggio da parte del Signore. Qui ho appena letto nel versetto 8, come pure leggevamo in quel testo già affrontato a suo tempo. E allora qui abbiamo a che fare con la prospettiva di un esito storico di quella vicenda che sta precipitando verso la rovina. La rovina. Bisogna fare i conti con la cancellazione di tutto quello che è stato, dice qui, da Isacco in poi. Già, interessante questo modo di risalire a una storia che da Isacco in poi adesso va in rovina. E sono dati oggettivi, corrispondenti peraltro a quello che poi Amos ci ha illustrato precedentemente, ma queste visioni sono il punto di partenza rispetto a quegli oracoli che Amos è andato poi proclamando in una fase successiva cronologicamente. Ebbene, qui, vi dicevo, si torna indietro fino a Isacco, che è come dire, ma è Abramo? Perché la storia della salvezza comincia con Abramo. E Abramo resta come, vedete, un riferimento che rimane dotato di un valore che in sé per sé prescinde da quella rovina nella quale sta precipitando tutta la storia successiva. Da Isacco in poi ci sono di mezzo i santuari di Israele che saranno ridotti in rovina, e quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo II, il re. E vedete, per Amos si impone adesso la necessità di affrontare la situazione contemporanea, che è in modo così esplicito ormai ricapitolata proprio là dove la figura del re Geroboamo II assorbe in sé i dati rovinosi di una vicenda che ormai sta precipitando. E vedete, gli oracoli che leggevamo precedentemente in realtà sono successivi. Come Amos è in grado poi di interpretare, di spiegare, di illustrare questa rovina e via di questo passo? Ma qui direttamente c'è da affrontare il re Geroboamo II. E vedete che questa rovina di cui ormai Amos è informato, è il Signore che dice: io non passerò più. Questi sono i dati di una vicenda che storicamente precipita. Attenzione però, quello che leggevamo nella visione precedente, precipita e precipita nell'abisso. Ma l'abisso è l'intimo del mistero di Dio che si è spalancato per Amos. Questa demolizione storica ormai inevitabile, questa vicenda che si sta consumando senza alternative, tutto questo precipita nel grembo del Dio vivente. E quando qui leggiamo che allora io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo, è il re, sì, questa è la figura che emblematicamente ricapitola tutto il disastro in corso, guai, 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 e poi spiega a modo suo Amos, nel contesto della visione, ma una visione che si allarga, che diventa messaggio, che diventa predicazione, che diventa testimonianza, che diventa lamento, che diventa quello che sappiamo. Ebbene, Geroboamo II, il re, bisogna affrontarlo. Perché questo è, come dire, un modo per confermare che la visione di Amos non è una fantasia aleatoria, non è un'illusione fantastica. Vedi, il Signore gli dice c'è di mezzo Geroboamo II? E Geroboamo II è una presenza a cui Amos può rivolgere direttamente, nei suoi limiti è evidente, ma può rivolgersi direttamente alla presenza, alla figura del re, assumendo una responsabilità pubblica. Ma questa rovina, è il precipitare di questa storia in demolizione che va a immergersi in quell'abisso. E adesso nei versetti seguenti, da 10 fino a 17, arriviamo alla fine del capitolo, un episodio narrativo che si inserisce proprio qui, nel versetto 9, dove abbiamo avuto a che fare con questo richiamo alla casa di Geroboamo, cioè la famiglia, cioè la discendenza, cioè la dinastia, la figura del re. Un'inserzione di carattere narrativo che si sviluppa in quattro quadri. Primo quadro, dal versetto 10 al versetto 11, Amos a Betel. Betel è il santuario del re. Betel è il tempio, uno di quei templi, sono due in realtà, nord Dan e sud Betel. Con alcuni di voi a Dan ci siamo stati. Siamo stati fin su a Dan. Ci sono i resti del tempio. Tempio di Dan. Dan, Betel. E dunque Amos a Betel. E Amos a Betel sta svolgendo un'azione pubblica che comunica a quanti frequentano quell'ambiente, tutti quelli che Amos incontra, quello che sta succedendo in base a quello che il Signore gli ha fatto vedere o gli ha concesso di vedere. E allora nel primo quadro interviene Amasia, che è il sacerdote di Betel, il quale informa il re, perché Amasia, sacerdote di Betel, dipende dal re. Il tempio è il tempio che garantisce il funzionamento di un culto di Stato. E Amasia manda a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Amos è una persona pericolosa, perché Amos turba l'ordine pubblico. Le sue parole sono insopportabili, dice qui. Il paese non può sopportare le sue parole. È interessante, perché il paese, la terra non può sopportare le sue parole. Perché Amos sta parlando di queste cose, sta parlando esattamente di quel processo storico che ha tutte le caratteristiche di un tracollo rovinoso. E c'è di mezzo per Amos lo spalancamento dell'abisso. E intanto Amos parla di queste cose, le sue parole sono inaccettabili. E vedete, è la terra che rifiuta queste parole, afferma Abasia, sacerdote di Betel, perché in realtà questo paese appartiene al re. E lo spazio riservato al culto nel santuario, che è il santuario del re, è la garanzia sacra, sacramentale, di come questa terra appartenga al re. Ed invece Amos va dicendo che questo paese è coinvolto in quel processo rovinoso. Queste parole sono insopportabili. E così dice Amos, versetto 11, ecco il messaggio che Amasia rivolge al sovrano: di spada morirà Geroboamo, Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese. Amos annuncia la scomparsa della dinastia regale. Amos annuncia l'esilio del popolo lontano dal suo territorio, da questa terra, da questo paese. Dunque questa terra appartiene al re, cioè il santuario, che è proprio un sacramento, un segno dimostrativo di come questa terra è sacralmente contenuta dentro a un orizzonte che conferma il valore regale di Geroboamo, la sua sovranità inattaccabile, un valore sacro. E Amos invece dice che la discendenza, la dinastia, la casa di Geroboamo sta andando in malora, e questo popolo sarà trascinato lontano dalla sua terra. Primo quadro. Secondo quadro. Adesso Amasia, che ha informato il re, ed evidentemente Amasia adesso si rivolge ad Amos, ma si rivolge ad Amos forte di quello che è stato un incarico che ha ricevuto dallo stesso re. E allora dice Amasia, versetto 12 e versetto 13, ad Amos: vattene, veggente, ritirati verso il paese di Giuda, tu qui sei un immigrato, tornati a casa tua. Bisognava dirgli a Salvini, no? Vattene, vattene, nel tuo paese, che è il paese di Giuda. Cosa ha a che fare con questo paese? Questo paese appartiene al re, e il culto che si svolge in questo luogo, tu vieni proprio qui nel santuario di Betel per dire queste cose, affermare questo messaggio, proclamare queste sentenze così catastrofiche, quando il culto che si svolge nel Tempio consacra rigorosamente, istituzionalmente, il valore di questa terra in quanto appartiene al re, e in quanto coloro che abitano in questa terra, sudditi del re, godono il beneficio di una economia sacra. E tu vieni a dire queste cose, allora tornatene nel tuo paese, la terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Vedete, un intervento di autorità, vattene. E distinguiamo gli spazi, dice Amasia. La profezia tua, Amos, deve essere relegata nella terra di Giuda. Questa è un'altra terra. Betel non è spazio adatto a ascoltare la tua profezia. Diventa un'offesa, diventa un insulto, diventa un sacrilegio. una bestemmia la tua profezia a Betel, perché questo è il santuario regale. Vattene. E allora, terzo quadro, versetti 14 e 15. Amos rispose ad Amasia. Adesso è Amos che prende la parola. Non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore e raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese da dietro al bestiame, il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ecco, è Amos che fa riferimento alle sue visioni, le prime tre visioni, quelle che abbiamo rintracciato, rievocato leggendo i versetti precedenti, quello che è probabilmente anche lo svolgimento cronologico degli eventi nella sua vita, per cui è in continuità con quelle tre visioni, quando il Signore ha impegnato Amos a prendere posizione nei confronti della figura di Geroboamo, ed ecco Amos a Betel e Amasia lo ha severamente redarguito, come sappiamo, in nome del re, e adesso Amos spiega che la sua profezia non ha nulla a che fare con la professionalità di coloro che sono addetti al culto, niente a che fare. Non ero profeta, non ero figlio di profeta, dunque la mia vocazione non si inserisce in una discendenza di carattere dinastico. Ero un pastore, ero un allevatore di bestiame. Che pastore si potrebbe dire proprio? Sì, qualcuno dice capraio, qualcuno allevatore di bestiame in un senso molto più ampio, ne parlavamo proprio ieri sera. Ma è così che si presenta, perché questa in realtà è la sua attività. Per questo è emigrato dalla terra di Giuda alla terra di Israele, dove attualmente sta lavorando. E ero raccoglitore di sicomori, dunque qui un certo prodotto vegetale che è molto, molto amato da quegli animali. E questo ero io, e questo sono io. Dunque non parlo in forza di un diritto di carattere istituzionale all'interno di una discendenza di esperti, come capita peraltro invece a coloro che sono dotati di una funzione sacerdotale, sono tali perché sono figli di sacerdote, figlio di sacerdote, figlio di sacerdote all'interno di una discendenza, ma come capita al re, il re è il momento attuale di una dinastia, è la figura che nell'attualità storica svolge una funzione che è garanzia di stabilità nel tempo, una dinastia. Ma dice Amos, non è il caso mio. E dice, la mia parola viene dal Signore, in una irruzione gratuita da parte sua, per cui mi ha preso da dietro il bestiame. Il Signore mi ha detto, va, profetizza al mio popolo Israele. E vedete che qui, nel contesto della narrazione che stiamo leggendo, è la prima volta che viene citato il nome del Signore, viene citato due volte. Il Signore mi prese, il Signore mi disse. Amos ha il coraggio di pronunciare il nome di colui che è Signore del suo popolo, perché, vedete, il Signore mi prese, il Signore mi disse e il Signore mi ha detto, profetizza al mio popolo. È il Signore che conferma il valore di un rapporto di alleanza con questo popolo che è suo, come lui è il Dio di esso, di questo popolo. E Amos, vedete, pronuncia il nome santo del Signore in questo contesto polemico dove Amasia gli ha imposto di andarsene, di ritornarsene nella sua terra, di scomparire da quell'ambiente, e oltretutto Amos qui si espone direttamente in prima persona singolare. Tra l'altro nel testo ebraico vedete che nel versetto 14 il pronome di prima persona singolare, io, compare tre volte. Qui non compare la nostra traduzione, io, e non perché improvvisamente Amos è diventato un soggetto che ama mettersi in mostra in prima persona, ma perché sta porgendo da parte sua la testimonianza di quello che lui è. E lui è un pastore, lui è un allevatore di bestiame, lui non è un tecnico addetto a un culto sacro, non ha competenze di carattere istituzionale. Io sono questo, e vedete, io sono nient'altro che un povero uomo di questo mondo abituato alle incombenze di una quotidianità semplice, qualche volta anche molto penosa, io sono stato preso dal Signore, il Signore ha parlato e il Signore mi ha detto: va, profetizza al mio popolo, all'interno di quella storia di alleanza, vedete, che non qualifica me, ma che conferma il valore straordinario di questo popolo in quanto è suo. Non sono profeta perché io ho acquisito così un titolo di particolare riguardo a cui bisogna che tutti prestino ossequio. Tutt'altro. Io sono stato preso e inviato per rendere testimonianza al valore che qualifica la presenza di questo popolo nella storia dell'umanità, in quanto è il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza. E in questa prospettiva Amos ha il coraggio di dire per tre volte: io ci sono per questo, e è la mia, di nuovo vedete qui proprio in rapporto personalmente a lui, quella piccolezza di cui parlava Amos al Signore nel corso delle prime due visioni. Nella mia piccolezza di mandriano, io sono qui per attestare che questo popolo appartiene al Signore. E appartiene al Signore, vedete, nel contesto di una storia che non è quella che vorrebbero gestire il sovrano e tutti i suoi collaboratori e tutti gli addetti anche all'apparato liturgico che dovrebbe confermare il suo potere. Questa storia è rovinosa, ma appartiene al Signore. Questo sta profetizzando Amos. E dunque Amos dice che Geroboamo morirà di spada, Israele sarà condotto in esilio, non può permettere di dire queste cose. Questa storia è rovinosa, ma questa storia riguarda un popolo che appartiene al Signore. È la posizione così paradossale, per certi versi scandalosa, di Amos profeta. È qualcosa che comunque caratterizza tutte le figure della profezia autentica, questa posizione che assume aspetti contestatari così radicali, come abbiamo già preso nel caso di Amos, ma poi tanti altri casi, e d'altra parte questa posizione che condivide con una responsabilità così pura, così generosa e così gratuita la sorte di un popolo, che è il popolo del Signore. E allora vedete il quarto quadro, ecco, e siamo alle prese con i versetti 16 e 17. Ora ascolta la parola del Signore. Adesso vedete, Amos si è rivolto a Amasia, nei versetti 14 e 15 il terzo quadro. Adesso nel quarto quadro, attraverso Amasia, perché immediatamente Amos ha a che fare con il sacerdote che gli ha detto: adesso sparisci perché per motivi di ordine pubblico devi rientrare nella tua... E così andranno le cose. Amos se ne va, è costretto ad andarsene, certamente. Ma attraverso Amasia, adesso Amos si rivolge al re. Parola del Signore per il re. Ascolta la parola del Signore. Tu dici, non profetizzare contro Israele, gliel'ha detto Amasia, ma gliel'ha detto il re attraverso Amasia. Tu dici, non profetizzare contro Israele né predicare contro la casa di Isacco. Ritorna qui questo richiamo a Isacco, vedete, un po' curioso, ne parlavamo poco prima. La discendenza di Isacco, lasciando sempre fuori di questa vicenda, colui che appartiene alla generazione antecedente, che è poi la generazione da cui ha avuto inizio tutto il seguito, Abramo. Comunque, adesso dice, non predicare contro la casa di Isacco, e di fatto immediatamente c'è la casa di Geroboamo di mezzo, è il re di Israele. Ebbene, dice il Signore, tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà spartita con la corda, tu morirai in terra immonda e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Amasia deve riferire al sovrano questo messaggio. Questa pretesa di difendere istituzionalmente lo spazio sacro, il Tempio, per cui questa parola è una profanazione, ma è come se fosse garanzia dell'ordine amministrativo del regno. Questa difesa istituzionale così rigorosamente assunta da Amasia e che naturalmente ottiene tutto il conforto da parte del re, questa difesa del regno è del tutto inconcludente. Anzi, qui si parla, vedete, in termini così, così pesanti e così drammatici, così come ho appena letto in queste poche righe, si parla di una vicenda che è stata già descritta da Amos come un inevitabile processo rovinoso, ma adesso vedete in maniera più dettagliata, questo riguarda proprio la casa di Geroboamo, la famiglia di Geroboamo, la posizione di Geroboamo, e c'è di mezzo anche Amasia, sacerdote di Betele, e tutte le figure che compongono questo apparato istituzionale che vanta titoli che vengono presunti come dei valori sacri, che garantiscono o dovrebbero garantire l'intangibilità del territorio, e non è così. Tra l'altro vedete che Amos ormai è un emigrante che è costretto a ritornare. Ma mentre Amos ritorna, la parola del Signore irrompe. È la parola del Signore. E notate che per due volte qui compare il pronome di seconda persona singolare. Tu dici, versetto 16, e poi verso la fine del testo che abbiamo appena letto, versetto 17, tu morirai. Tu dici a me di andarmene e io me ne vado. Tu morirai, tu morirai. E vedete, la morte del re, questo trattamento così crudele a cui sarà sottoposta la moglie, i figli, la sua famiglia, il suo apparato di governo, è quello che poi avverrà nel corso di pochi decenni, esattamente così andranno le cose. E quindi l'espulsione di Israele dalla sua terra, sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. È la parola del Signore che irrompe, quella parola che Amos ha proclamato è una parola che è attiva in questa storia. D'altra parte, vedete, quello che qui si prospetta come l'esito tragico di una vicenda che travolgerà gli impianti istituzionali del regno, non esisterà più il regno, deporterà la popolazione o almeno la parte qualificata di essa, e l'annuncio di una morte in una terra impura, tu morirai in terra immonda, in terra impura. Ma nella profezia di Amos tutta questa rovina che Amos intravede nel momento stesso in cui il Signore gli ha concesso il dono di quelle visioni, e lui vede, e vede come questa rovina sprofondasi in abiss nel mistero di Dio. Parola che non è recepita, non è accolta, non è ascoltata, ma parola che si realizza nella storia degli uomini. E Amos, che adesso deve ritornare alla sua terra di origine, lascia dietro di sé l'urgenza irrevocabile ormai di questa parola, che dimostra come il Signore è protagonista di questa storia tragica, di questa storia sbagliata, ma protagonista nel senso che il profeta di questo ha dato testimonianza, la sua testimonianza non è stata accolta, ma il profeta continua ad essere testimone, e ancora una volta, di come questa storia che va disfacendosi in questo processo catastrofico precipita nell'abisso, che è il mistero dell'intimo, il mistero segreto, il mistero della compassione. Di Dio. Fatto sta che adesso, vedete, qui c'è poi una quarta visione con delle aggiunte, poi ce ne sarà anche una quinta. Sono 6:30. Dunque, cosa facciamo? Povero Amos, veramente più rileggo queste cose. Povero Amos. C'era un cartone animato, Walt Disney, ma tanti anni fa, ero bambino io, per cui Beniamino Franklin portava il tricorno, no, come gli uomini del Settecento, e nel tricorno, dentro uno sportellino, abitava un topolino che si chiamava Amos, e Amos, e in realtà tutte le scoperte di Beniamino Franklin gliele ha suggerite lui, il topolino. Era un cartone animato, io mi ricordo, so che ne ho parlato con Folger e con Maria, e l'hanno ritrovato questa cosa qua, e c'è uno sportellino nel tricorno, e questo topolino saltava fuori, si affacciava, e allora dava le indicazioni a me, Franklin, che ha scoperto la stufa, ha scoperto altre cose, però, e poi dopo è andato a parlare con il re d'Inghilterra, perché c'era la questione dell'indipendenza, e il re d'Inghilterra non era d'accordo, allora il topolino che lui si chiamava Amos, profeta, topolino. Topolino. E allora poi la guerra dell'indipendenza, 77. 1777. Bene, allora fermiamoci qua, così per oggi ne abbiamo abbastanza. Bene.